I dischi del momento. A cura della webzine di Radio Sherwood.
Benvenuti su Radio Sherwood e bentornati a una nuova puntata dei dischi del momento. La trasmissione è curata dalla webzine di Radio Sherwood che, come il nome vi lascerà intendere, vi propone ogni mese le migliori uscite del mese, appunto. E dopo la pausa estiva di luglio e agosto, e dopo soprattutto il Festival di Sherwood, torniamo quindi a un nuovo appuntamento. Io sono Michele e qui con me c'è Nicola. Ciao Nicola.
Ciao amici e amiche di Radio Sherwood, oggi saremo carichissimi, c'è tanta musica interessante da ascoltare presa da agosto e settembre.
Sì, non si sa perché, soprattutto ad agosto è uscito un sacco di metallo, non si sa perché, forse sotto l'ombrellone va a ascoltare il metallo. E dicevamo quindi che questa è la primissima puntata dopo la pausa estiva e quindi per rompere il ghiaccio noi abbiamo deciso di invitare, o se non altro in collegamento telefonico con noi, Andrea dei Jaguero, che andremo a contattare telefonicamente a breve per farci raccontare un po' il nuovo disco della band vicentina uscito qualche settimana fa, ovvero New Love. Stiamo... Ecco che squilla. Sembra un po' chi vuole essere milionario. La chiamata a casa. E attendiamo la risposta di Andrea dei Jaguero. Come dicevamo, i Jaguero sono una band vicentina che giusto un anno fa aveva pubblicato l'EP di esordio, che era Worst Weekend Ever, e che noi come Radio Sherwood avevamo recensito per la nostra webzine e avevamo anche intervistato la band in via radio. Ora, come dicevamo, è uscito un nuovo EP sempre per Epidemic Records che si chiama New Love, e nel quale, almeno secondo la mia modestissima opinione, va via via aumentando quel sound che richiama un po' le atmosfere grunge o post-grunge di fine anni 90, e sempre meno forse quell'emocore al quale i Jaguero sono spesso affiancati, diciamo così. E vediamo se abbiamo novità sulla... Ci stiamo riprovando?
Sì.
Ci stiamo riprovando, squilla nuovamente.
Pronto?
Pronto Andrea, ciao, ci senti?
Più o meno.
Ciao Andrea.
Beh Andrea, innanzitutto bentornato su Radio Sherwood.
Grazie.
È passato credo un annetto da quando ci siamo sentiti per l'uscita del vostro primo EP, ovvero Worst Weekend Ever. Dicevamo, questo vostro nuovo EP si chiama New Love, è uscito poche settimane fa, e innanzitutto io volevo un po' chiederti come si sono evolute, come sono cambiate le cose per i Jaguero in quest'anno trascorso tra la pubblicazione di questi due EP.
Beh, in realtà le cose sono cambiate un bel po', nel senso che il primo EP per noi è stato pubblicato in un momento in cui non abbiamo fatto live, nel senso che abbiamo prima pubblicato le canzoni e poi fatto il nostro primo live, e quindi insomma l'uscita praticamente solo digitale è stata di un certo tipo, mentre adesso è stata la prima uscita in cui qualcuno ci conosceva, diciamo, e quindi sì, ecco, è stato un po' diverso l'apprezzamento, ma anche il... diciamo l'affetto effettivo delle persone che ci hanno scritto magari anche un messaggio privato, quindi raga grandi, figata, ancora meglio, insomma hanno condiviso appunto delle cose che magari col primo EP si faceva fatica a condividere un po' per timidezza, ecco, chiamiamolo, mentre adesso abbiamo sdoganato, diciamo, le varie presentazioni e siamo tutti amici, ecco, con chi ci segue, ecco, in generale.
Sì, tra l'altro c'è da dire, cioè, io vi ho visto un paio di volte dal vivo e via via il seguito è sempre cresciuto, ma in maniera esponenziale nel corso di quest'anno. Vuoi che per te probabilmente, forse alcuni ascoltatori non lo sapranno, ma il Jaguero si compongono di musicisti che vengono a loro volta da band molto piuttosto conosciute, diciamo, nell'underground, che vanno dagli Slender, La Fortuna e Regard. E io volevo chiederti poi, New Love, leggendo un po', come dire, la vostra, il vostro press kit, si pone un obiettivo anche, diciamo, piuttosto ambizioso, ovvero, nelle vostre parole, quello di offrire uno sguardo sull'essere umano medio, portando un unico e semplice messaggio: mentre la vita si gonfia e si ritira, noi miglioreremo costantemente e diventeremo noi stessi migliori. E leggendo appunto questa vostra presentazione e anche i testi di molte canzoni, mi sembra che dietro queste EP ci siano una serie di, come dire, storie di vita vissuta, e quindi volevo un po' chiederti con queste parole qual è il messaggio che volete trasmettere con questo nuovo disco, con questo nuovo EP.
Beh, diciamo che nell'immaginario di base che c'era già nel primo EP, ma anche in questo c'è sempre un po' quell'idea di fondo del sì, siamo tutti emo, insomma, ognuno vuole dire questa cosa, sono emo, però in realtà tutti cerchiamo sempre di prenderci bene, sostanzialmente, durante il giorno. Quella famosa positive mental attitude di cui si parla spesso nel punk rock, nel hardcore. E quindi ecco, con questo secondo EP abbiamo voluto dare una sorta di episodio 2 a quello che era il primo, che raccontava di questo weekend un po' pazzo, e quindi un po' il ritorno alla normalità, che però ti mette un po' a confronto con quello che è stato il tuo passato e con quello che è il tuo presente. Cioè il classico, chiamiamolo il punk, che dopo tot anni si trova in un ufficio a lavorare tranquillamente, sereno, senza troppi sbatti, però che ogni tanto ricorda un po' di cose matte che ha fatto in passato, e sempre con un'accezione positiva. Però in questo passato magari c'è stato anche qualcosa di un po' meno positivo, e quindi ho sempre una sorta di automiglioramento, ecco, quasi costante, che a volte succede, a volte no, ma l'importante è continuare.
Devo dire che con questa cosa del punk che lavora in ufficio hai toccato tipo un tasto dolente.
Ci siamo tutti dentro, mi sa.
A me invece avete ricordato un po', con questo punk un po' wholesome, gli Street Sharks. Gli Street Sharks, non so se tu gli Street Sharks li vedevi da piccolo, insomma. Ho tutto un po' questa cosa di amicizia, di abbracciano, però loro erano molto fighi, insomma, quindi anche...
Sì, non saremo mai fighi come gli Street Sharks.
No, è impossibile, però...
È proprio l'apice quella cosa.
E senti, visto che appunto menzionavi l'emo, no? Siamo tutti emo. Io in realtà, come dicevamo prima del collegamento, presentando il vostro disco, in New Love io ci ho sentito un sacco di grunge, in realtà. Un po' quel grunge di fine anni 90, la Foo Fighters. New Love in particolare mi ha ricordato tantissimo il primo disco dei Foo Fighters. Ho detto, ma che bello il post-grunge. E volevo chiederti se sei d'accordo con questo accostamento, e se d'altro canto è qualcosa che ricercate o magari desiderate nel vostro sound, oppure no.
Beh, in realtà fighissimo sto paragone, nel senso che il primo disco veramente è una cannonata dei Foo Fighters. E è una cosa che ci hanno detto in realtà anche di Worst Weekend Ever, e che abbiamo un po' tra virgolette tralasciato all'epoca, perché appunto era anche appunto la nostra prima uscita. Volevamo metterci letteralmente di tutto dentro, e quindi magari parti un po' così, un po' diciamo più rock forse che punk, e le abbiamo diciamo un po' tralasciate a un certo punto. Però stavolta ci siamo dati proprio carta bianca su tutto, e abbiamo lasciato andare anche un po' di Nirvana, anche un po' di Wizard, dal nostro punto di vista. Poi non so se si sente da fuori, però abbiamo cercato un attimino di bilanciare meglio forse quello che è sì, la nostra parte più hardcore, un po' più punk, ma anche quella di musica che per l'orecchio comune magari è un po' meno estrema, meno aggressiva, perché gira in circuiti un po' diversi, come ad esempio Foo Fighters o Wizard. Comunque sono paragoni da paura, quindi ci fa mega piacere sentire queste cose.
E prima di lasciarti volevo chiederti un po' in generale quali sono i prossimi appuntamenti dei Jaguero, quali sono, ci vedremo live da qualche parte?
Beh sì, adesso stiamo buttando giù quello che è la prossima stagione, insomma, chiamiamola così, quindi autunnale / invernale. Non sono ancora state annunciate date, però sicuramente toccheremo un po' tutta Italia, insomma, come abbiamo fatto con l'altro EP, sempre anche in centro Italia, insomma, e si spera anche un po' più giù, che gli amici pugliesi ci chiedono da un po' di tempo di andare.
Tocchiamo un tasto dolente, tocchiamo, mannaggia chi t'è morto.
Il secondo tasto dolente che tocchiamo nel giro di 20 minuti?
No, comunque è un problema molto sentito. Non sai a quante band, Andrea, ho detto la stessa cosa, ma quando venite in Puglia, quando è un problema di promoting, di quello che può offrire il territorio, ma non divaghiamo, io spero che comunque riusciate a combinare.
No, ma io ci credo, abbiamo già il contatto, dobbiamo solo organizzarla, quindi con calma si fa anche quello sicuramente.
Alla grande.
Bene, io ti ringrazio Andrea, e speriamo di risentirci su Radio Sherwood presto. E
certo.
Buona serata, e noi intanto ci ascoltiamo New Love dei Jaguero. You got me from the start.
La sapete la notizia? È morto!
Chi è morto?
È morto Andy Fitzsimmons. È morto Andy Fitzsimmons. Viva Andy Fitzsimmons! In silenzio da più di un decennio, gli Ives si liberano fisicamente del convitato di pietra che li aveva convinti a diventare una band e allo stesso tempo li teneva sotto il suo giogo. E possono finalmente dar sfogo a tutta l'energia che hanno tenuto imbottigliata per anni. Andy Fitzsimmons, cazzo difficile, è un membro immaginario degli Ives. La sua morte è una metafora, in realtà, per celebrare l'inattesa, anche per noi, rinascita di una delle band più celebrate degli anni zero, che ha calcato molti DJ set rock e molti palchi anche. E anche quest'estate è andata un po' in giro a suonare facendo grosso colpo, se non erro anche in Italia. Gli Ives affrontano di petto la crisi di mezza età con la loro personalissima ironia. 12 pezzi di riff secchi e taglienti come ci avevano abituato. E nonostante poi alla fine si presentino come uomini di mezza età con un aspetto fisico che non gli daresti una lira, spaccano ancora la grande. Bogus Operandi e Countdown to Shutdown entrano di diritto tra i migliori singoli della loro discografia. Countdown to Shutdown ve l'ho fatta sentire durante la puntata di We Are On Two Wheels, quindi adesso vi facciamo sentire Bogus Operandi.
We'll be right back.
La cassè! No, ragazzi, non se ne esce, veramente. Sto ritornello entra in testa con una facilità impressionante. Bene, Michele, mi hai lasciato un po' di metal e io me lo prendo. Nota come una delle realtà autoprodotte più efficaci degli Stati Uniti d'America, i Baroness, la creatura di John Dyer Basley, è giunto ormai a 20 anni di carriera, che festeggia con un disco che si chiama Stone. Dagli esordi sludge, quella dei Baroness è stata un'avventura che si è rinnovata continuamente attraverso cambi di formazione anche non desiderati. Nel 2012 in Inghilterra andarono fuori da un cavalcavia per un incidente stradale e praticamente la sezione ritmica del gruppo dovette abbandonare le scene per le conseguenze dell'incidente. E poi si sono rinnovati fino a giungere il precedente album Golden Grey nella forma finale della band. Che in Stone ha raggiunto anche un po' l'affiatamento desiderato, si sente nei pezzi che suonano tutti all'unisono in perfetta sintonia. Qual è un po' il segreto che c'è dietro i Baroness? Secondo noi le esperienze eterogenee che sono dietro i membri attuali, ad esempio il batterista Sebastian Thompson viene da una band post-rock che suonava tra fine anni 90 e inizio di zero che si chiamano Trance AM. C'era un genere, sì, post-rock, però con inserimenti di elettronica, una batteria anche abbastanza particolare, con molto, molto uso di sample. Invece la prima chitarra, Gina Gleason, è una devota dei Metallica. A parer mio suona i Metallica meglio dei Metallica attuali, nel senso ha interiorizzato lo stile e l'ha migliorato, un po' come ha fatto John Frusciante quando è entrato nei Red Hot Chili Peppers, no, lui alla fine era un fan. E quindi Day tra l'altro ha suonato anche per il Cirque du Soleil come prima esperienza.
Un curriculum di tutto rispetto.
Sì, infatti è un curriculum molto eterogeneo e sappiamo bene che dalle cose eterogenee poi vengono anche fuori le cose più fighe. Questo ha permesso la costruzione di una band al suono unico e difficilmente catalogabile, se non come hard rock metal, diciamo, travolgente. Per darvi un assaggio di questa travolgenza, vi facciamo ascoltare adesso Beneath the Rose.
E questi erano i Baroness con Beneath the Rose, che è il brano che, per così dire, ha aperto, aperto al metallo, che seguirà poi a mano nel corso della playlist, andando sempre di più verso il metallo sempre più pesante a mano. Lo introduciamo con un brano abbastanza soft, se devo essere sincero. Loro sono i Graveyard. Graveyard sono una band svedese che torna dopo 5 anni dal loro ultimo disco, che era Peace. Con questo che è il loro sesto disco in studio, che è chiamato molto semplicemente Six. È anticipato dai singoli Twice e Breathe In, Breathe Out, quest'ultimo brano in particolare sembra richiamare da vicino il sound di quello che possiamo dire rimane il capolavoro della band, Easing and Blues, che nel 2011 li proiettò tra quelle che possono essere sicuramente riconosciute come una delle migliori band retro rock, revival, hard rock, blues anni 70, o come vogliamo chiamare questo genere, che è un terreno minato per molte molte band. Infatti nell'ambito del retro rock è spesso fin troppo facile scadere nella trappola del già sentito e finire per diventare una band clone. I Graveyard si salvano, diciamo, da questa trappola e ci regalano questo disco, Six, attraversato da una generale nota oscura e malinconica che permea molti dei pezzi che compongono il nuovo album, dalla opener Godnatt, sempre che si pronunci così, non so lo svedese, fino a I Follow You e ovviamente alla Sad Song, che è il cui titolo dice tutto. Anche se non mancano di certo le schitarrate un po' più hard rock della già nominata Twice. E possiamo dire che forse il tratto che più avvicina questo disco al lavoro del 2011, Easing and Blues, è proprio questa atmosfera lenta e oscura. E quindi viene quasi da chiedersi se forse i Graveyard convincano maggiormente su brani lenti di questo tipo. E Six pare proprio dire di sì. E quindi noi ci ascoltiamo Breathe In e Breathe Out.
ora qualcosa di completamente diverso. Però notevo di questi graveyard in versione blues. Se mi hanno ricordato a livello vocale un po' Leonard Cohen, e a livello sonoro anche i Calexico, quindi tutto tranne che metal alla fine, se vogliamo. Interessante.
Ma facciamo un'introduzione graduale al metal.
Vabbè, tanto arriveremo ai bomboni,
arriveremo.
Ma adesso parliamo di pop star o aspiranti pop star. Proprio cambiamo completamente genere, cerchiamo di includere qualsiasi genere. Mancano pop star di grido in giro. Sarà che abbiamo visto di recente Britney Spears ballare una danza di coltelli, quindi vediamo un po' come una metafora dell'idea dell'icona pop star in crisi. Però ci sarebbe questa Olivia Rodrigo, che è una seria candidata per sottrarre lo scettro alle varie Taylor Swift, Lady Gaga, Katy Perry. Guts è il secondo disco di questa cantautrice, che col precedente Sour aveva ottenuto un ottimo successo commerciale, forse più all'estero che in Italia sicuramente, cioè all'estero, nel suo paese, negli Stati Uniti, comunque nel resto del mondo. Ne conferma questo Guts le caratteristiche non banali, cioè una certa ironia e ricerca di una vena pop rock un po' metà strada tra Taylor Swift e Alanis Morissette. Non le cito a caso, sono quelle che ritiene le sue principali fonti di ispirazione. E lei comunque è una ventenne, orientata quindi verso un pubblico teenager, come ha senso che sia, insomma. E anche le sue canzoni vertono comunque su temi adolescenziali. Primo singolo è che anche questo l'abbiamo presentato prima durante We're on Two Wheels, Bad Idea Right. Punta su un tema leggero ben noto, cioè la scappatella con l'ex. Cioè, lei nella canzone dice perché due persone non si possono riconnettere? Poi dice la peggiore idea che ho avuto nella mia vita. Cioè, è molto autoironica. E lo sarà anche nella traccia che andremo ad ascoltare, che si chiama All American Beach, cioè stronzetta americana. E lei alza un po' il tiro con un pezzo che sostanzialmente è femminista, cioè stronzetta americana chiaramente non in senso letterale, ma è come un po' si aspetta di essere vista lei dalla società. Anche in questo caso però non rinuncia a una certa autoironia che è un po' una consapevolezza anche della sua posizione di artista commerciale. Questo diciamo che fa sì che empatizziamo anche un po' con questa Olivia Rodrigo. Ascoltiamoci All American Beach. I am light as a feather and as stiff as a board. I pay attention to things that most people ignore. And I'm alright with the movies that make jokes about senseless cruelty, that's for sure. Coca-Cola bottles that I only used to curl my hair.
I'm sexy and I'm kind. I'm pretty when I cry all the time. I'm grateful all the time. I'm sexy and I'm kind. I'm pretty when I cry.
E questa era Olivia Rodrigo con All American Beach. Dal pop ritorniamo lentamente verso il metal, a mano sempre più pesante.
Bellissimamente.
Metal. E arriviamo quindi, come anticipato, al doom metal dei Bottomless, un doom metal alla vecchia maniera per gli appassionati di quel sound di anni 70 e 80, alla Pentagram, Candlemass, St. Vitus e ovviamente ai Black Sabbath di Masters of Reality. I Bottomless sono tutti i volti più o meno noti della scena metal italiana, scena metal nostrana. Sara Bianchin, voce dei Messa, qui al basso, per questo disco, è stata poi sostituita, ha lasciato poi i Bottomless nelle ultime settimane e al suo posto al basso vi è Laura Nardelli. Troviamo poi David Lucido alla batteria e Giorgio Trombino, voce e chitarra, degli Assumption. I tre propongono la forma di heavy metal lento, più tetra, minacciosa e sabbatiana, appunto, che riuscissero a creare. E se già con il primo omonimo disco del 2021 questo obiettivo era stato ampiamente raggiunto, con questo secondo The Banishing si arriva a un gradino forse superiore. E devo dire che fa piacere constatare che il doom italiano sembra godere di veramente un'ottima salute, perché come detto ci sono i Messa, ci sono i Bottomless, ci sono i Tenebra, che abbiamo intervistato giusto l'anno scorso sulle pagine della nostra webzine, e quindi possiamo dire che non ci faremo di certo scappare le tre date che a fine ottobre vedranno suonare assieme proprio i Bottomless e i Tenebra a Ravenna, Bologna e Treviso. No, intanto, nell'attesa di questi concerti, ci ascoltiamo The Great Unknown, tratto dal disco The Banishing dei Bottomless. We'll be right back.
Questi erano i Bottomless con The Great Unknown. Michele, secondo te cosa succede se una band math rock comincia ad ascoltare Gigi D'Agostino, in particolare l'Amor Toujours, si appassionarsi e farsi influenzare?
Nicola, è una domanda difficilissima questa, cosa succede?
Puoi immaginarlo.
Dimmelo tu.
Allora, mi verrebbe da dire niente di buono, però in realtà poi ho scoperto che non è così. Questa band che vi andiamo a presentare dal Canada, una band sconosciuta, si chiamano Luge, sono in realtà già al quarto disco ed è una band di approccio math rock, completamente autoprodotta, che spicca però per libertà creativa e scelte scomore, sonore sghembe e abbastanza rumorose. Sono molto particolari, si direbbe quasi che non gliene frega niente di apparire, di vendere, di fare altro. Fanno musica così per piacere. Se cerchi ad esempio Kaiva Gotham, la cantante, su Google, la prima cosa che trovi è il suo profilo LinkedIn e scopri che è una contabile alla fine. E ho anche cercato di ascoltare una loro intervista, ma veramente, cioè, mi davano quasi fastidio per le risposte che davano, perché erano completamente scazzati. Però tra le varie cose che hanno detto, questa cosa poi si sente nella title track dell'ultimo disco, I Love It Here, I Live Here. L'altra cosa hanno detto, noi ci siamo lasciati anche influenzare da Gigi D'Agostino. Ma l'hanno detto esplicitamente. Ed effettivamente la loro composizione in questo disco è un bel salto di qualità rispetto al passato, per me, che mette un po' insieme. È come un crocevia tra i Devo, i Polysix, sono un gruppo giapponese che fa un po' un punk elettronico molto spinto, e invece il math rock più classico, la Steve Albini. Quindi sono venuti fuori questi 10 pezzi brevi di 3 minuti che cominciano con intrecci sonori molto complessi, fili che sembrano impossibili da sbrogliare, ma poi verso il fondo trovano improvvisamente una linea melodica e suonano accattivanti, come avviene in questo pezzo che si chiama A Little Bit, tra parentesi A Lot Of, che andiamo ad ascoltare. Fine.
È veramente strani questi luge, Nicola. Vorrei veramente sapere da quale cilindro li hai estratti, li hai tirati fuori.
Da una playlist online, non so se posso fare il nome, però avete capito tutti quale c'è il simbolino nerd.
Ritorniamo nel metallo sempre via via, sempre più pesante, a mano sempre più pesante, con i Wojtek, che sono una band qua di Padova, che tra l'altro abbiamo avuto ai nostri microfoni e sul palco del Festival di Sherwood proprio nel 2023, a giugno 2023.
Quindi gli diamo l'argento della pesantezza.
Esatto, l'argento, perché non sono i più pesanti di questa playlist, lo possiamo dire. E con i Wojtek, tra l'altro, impariamo una nuova parola. La parola in questione, spero di pronunciarla correttamente perché l'ho cercata in lungo e largo, e spero si pronunci petricore. Petricore, che sarebbe il profumo di pioggia sulla terra asciutta, coniato nel 1964 da due ricercatori australiani in un articolo per Nature, nel quale poi vanno anche ad approfondire quali molecole producano questo effettivo odore di pioggia sulla terra asciutta. Per i più curiosi vi lascio cercare l'articolo originale.
Si pronuncia un po' come ardecore.
Sì, ardecore e petricore.
Okay.
Però loro erano australiani, i Wojtek sono padovani, non credo c'entri Roma, quindi forse chissà com'è la pronuncia. Ma a parte gli scherzi, i Wojtek hanno pubblicato quindi il 19 settembre questo che è il loro primo disco, dopo una serie di EP, e possiamo dire che è anche un lavoro di svolta per la band, che arricchisce il proprio sound di sfumature anche emo core, che sono anche molto evidenti nel singolo di lancio Giorni Persi, che poi è una novità non solo dal punto di vista del sound, ma anche perché è la prima canzone in italiano per la band. Nonostante comunque queste aperture emo core, screamo, come lo si voglia chiamare, lo sludge e il metallo rimane comunque la colonna portante di questo lavoro, con pezzi claustrofobici che sono poi quelli che abbiamo ascoltato quest'estate, come il The Machine e Hourglass. Il disco poi, tra l'altro, curiosità, nasce dalla collaborazione con un elenco lunghissimo di etichette indipendenti, che adesso non andremo a elencare perché sono veramente, saranno 5, 6, 7, 8, che rappresentano alcune delle realtà migliori nell'ambito indipendente sludge hardcore. Noi ci ascoltiamo proprio Giorni Persi, il primo singolo dei Wojtek estratto da questo petricore.
Let's go.
Bella Lee Wojtek, e siamo alle battute finali della trasmissione. Adesso chiuderemo con tanta energia, al contempo con tanto vecchiume anche, Valdesto, perché stiamo per portare due band che insieme cumulano qualcosa come 65 anni di carriera. La prima mi ricorda l'adolescenza, quando si provava l'impianto del pandino e si usava come pezzo Bass Test. Bei ricordi, veramente. Hanno 30 anni di carriera, hanno 11 dischi all'attivo, però eppure i Chemical Brothers sono ancora capaci di trasmettere un gran groove attraverso le loro tracce. Quest'ultimo disco si chiama For That Beautiful Feeling. È un inno elettronico alla gioia, fatto attraverso il loro solito big beat danzereccio. La musica di per sé non suona neanche così innovativa, alla fine sono comunque abbastanza fedeli alla loro linea sonora, al loro sound. I sample che ascoltiamo in questo disco sono per lo più presi da dance anni 80 o sono dei gospel, magari, che assomigliano un po' a quello che faceva Moby nei primi anni zero. Nella composizione, però, nella strutturazione dei pezzi c'è un qualcosa che suona psichedelico, come se non volessero consumare subito il groove ma dilatarlo nel tempo. Insomma, non troveremo le solite hit d'impatto dei Chemical Brothers in questo disco, però troveremo dei pezzi gradevoli a stare anche abbastanza bene. È anche un po', richiama il titolo del disco questa cosa, no? Godersi quella spettacolare sensazione, For That Beautiful Feeling. Ottimi esempi di questo tipo di sound sono i pezzi fatti con l'emergente vocalist francese Allo Maud, cioè Live Again è la title track di For That Beautiful Feeling, l'intensissima Goodbye e soprattutto Skip It Like a Stone, che andiamo a sentire, dove la voce la presta un altro preso così per strada, cioè Beck. Ascoltiamo Skipping Like a Stone dei Chemical Brothers.
Thank you.
Ed eccoci tornati, questi erano i Chemical Brothers e noi arriviamo all'ultima canzone di questa nostra serata e arriviamo quindi a questa apice del metallo che abbiamo un po', come dire, introdotto nel corso della playlist. Loro sono, possiamo dire che sono un monumento del death metal mondiale, sono i Cannibal Corpse che il 22 settembre sono tornati con il nuovo album che, come dicevamo prima, a proposito di vecchiume, è ben il 16° in una carriera iniziata nel 1988. Ovvero un anno prima della mia nascita, pensa un po'. L'album si chiama Chaos Horrific e, come dice il nome stesso, e come tra l'altro rappresentato dalla copertina piuttosto esplicita e gore, lo stile della band non si muove di un millimetro dal brutal death metal a tinte appunto orrorifiche, estreme, sanguinolente, controverse, che hanno sempre costituito il trademark della band floridiana. Eccetto, fun fact, che il fatto che il cantante George Corpse Grinder, di cui Corpse Grinder è ovviamente un nome d'arte, George Fisher, è un appassionato di quei giochi che si trovano alle sagre nel quale l'artiglio prende sui peluche.
Ma dai!
È un appassionatissimo di questo, se lo seguite sui social, lui mette un sacco di foto di lui che gioca a questi giochi con l'artiglio. Ogni volta che vanno in tour lui si ferma nelle sale giochi e gioca a queste cose. Vince un sacco di peluche che poi dona alle associazioni benefiche che li donano ai bambini.
Ma che cucciolo! E poi li squarta però questi peluche prima di darli ai bambini. Sì, li squarta e poi...
Sangue, cose sanguignolesche.
Sai, l'orsetto con l'occhio che va fuori.
Ci mette dentro un disco dei Cannibal Corpse, per essere al sicuro. Ma dicevamo, questo Chaos Horrific, a parte questo fun fact, Chaos Horrific è un assalto sonoro introdotto dal basso di Overlords of Violence e seguito da quella doppietta massacrante che è Frenzied Feeding e Summon for Sacrifice, che poi sarà la canzone che andremo ad ascoltare. C'è da dire che tuttavia questo disco, complice il cambio alla chitarra solista, lascia spazio pure a, non dico forse melodia a dire troppo, ma forse ad assoli un po' meno caotici e dissonanti del solito. In ultima analisi possiamo dire che i Cannibal Corpse sono un po' come quelle saghe horror tipo Saw, no? Ci sono 10, 12, 13 episodi, alla fine li guardi, sai bene quello che ti aspetti, ovvero lo splatter, il gore, gli squartamenti.
E dici sempre no.
Però alla fine li guardi lo stesso, perché alla fine ti piace essere spaventato, farti spaventare per 40 minuti, no? E quindi noi adesso ci andiamo ad ascoltare Summon for Sacrifice, ma prima ci salutiamo perché questo è l'ultimo brano di questa playlist.
Bene, abbiamo esordito quest'anno così boom boom, ci riascolteremo nei prossimi mesi, una volta al mese. Abbiamo deciso insomma di inaugurare ogni mese con tutto quanto che abbiamo ascoltato del mese precedente. E vedrete, con altri speaker sicuramente, altre speakers, ci divertiremo un sacco. Seguiteci sempre.
E quindi buona serata e con i Cannibal Corpse.
Buoni sogni d'oro! We'll be over one of you.
Liquid flow, in a few minutes you'll be yours.